credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. A tutti voi amici in ascolto un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Ad aprire la nostra mezz'ora insieme è l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando, che ci fa compagnia ormai da un anno. Come anticipato qualche settimana fa, oggi ascolteremo l'intervista di Angelo a padre Federico Lombardi, direttore generale della nostra emittente e direttore della sala stampa vaticana. E questa intervista possiamo dire che chiude un po' il primo ciclo di Sfogliando, l'inchiesta che però continuerà a portare avanti e che ha messo in luce nell'arco di un anno la situazione e i problemi della stampa cattolica scritta nel mondo e anche dei suoi rapporti con gli altri media. Grazie ai contributi di dirigenti del settore, di esperti, di giornalisti, di ricercatori, siamo riusciti a comporre il quadro nel quale si muove e opera la stampa cattolica, che è davvero un formidabile strumento culturale di formazione, di informazione, di testimonianza e anche di pastorale, che è diffuso, davvero lo possiamo dire, sino agli estremi confini della terra. E dopo questa breve premessa doverosa ad un anno dall'inizio dell'inchiesta Sfogliando, ascoltiamo l'intervista a padre Federico Lombardi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Padre Lombardi, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Quanti sono i giornalisti accreditati e da quanti paesi?
Anzitutto ricordiamo che la sala stampa nasce più o meno nel periodo del concilio, cioè quando si verifica un interesse molto ampio nel mondo, non solo nel mondo cattolico, ma nel mondo più ampio della comunicazione verso la Chiesa cattolica, che vive una sua stagione di grande rinnovamento e di grande apertura missionaria. E quindi la sala stampa è un poco la porta aperta attraverso cui avviene, ecco, un dialogo, una comunicazione fra la Chiesa e il vasto mondo delle comunicazioni. Oggi gli accreditati presso la sala stampa, cioè i giornalisti che chiedono di essere regolarmente informati sulle comunicazioni vaticane, sui testi del Papa e così via, sono circa 400, quindi un numero piuttosto alto, e sono quasi tutti residenti a Roma per seguire l'attività vaticana. In realtà seguono anche molti di essi, soprattutto quelli della stampa, diciamo, secolare, l'Italia o il Mediterraneo, cioè i corrispondenti a Roma di molte testate seguono un'area in cui c'è anche il Vaticano come fonte importante di comunicazioni e di informazioni, ma non l'unica. Per questo, diciamo, noi non abbiamo ogni giorno in sala stampa 400 persone, ne abbiamo un numero più limitato, però quando ci sono poi delle occasioni come grandi conferenze stampa oppure informazioni su eventi di particolare rilievo, allora naturalmente la presenza aumenta perché l'interesse si allarga. Normalmente però abbiamo una frequenza molto più assidua da parte di coloro che seguono la Chiesa e il Vaticano in un modo più approfondito, e sono spesso, diciamo, quelli delle testate di carattere cattolico. I circa 400 accreditati in generale vengono da 40 paesi diversi e rappresentano 280 testate differenti. Quelle di ispirazione cattolica sono un po' più di 50 e una settantina i giornalisti che le rappresentano, diciamo, nella vita della sala stampa. Sono giornalisti che rappresentano in maggioranza la stampa scritta, però alcuni sono anche di altri media, di radio o di televisioni. Poi adesso, come si sa, diventiamo un po' tutti multimediali, quindi diciamo siamo rappresentanti ognuno di varie forme di comunicazione.
Quali sono le testate o i media più significativi?
Ma per quanto riguarda il mondo cattolico, che mi sembra che è quello che seguite di più in questa vostra inchiesta, noi abbiamo diverse agenzie che seguono quotidianamente con molta attenzione l'attività della sala stampa e quindi l'informazione che noi diamo. Ricordarne qualcuna: c'è naturalmente per l'Italia il SIR, ma poi c'è l'Agenzia Cattolica Tedesca, la Katholische Nachrichtenagentur, e il Centro di Informazioni Cattoliche sostenuto dai Vescovi Tedeschi, che fa un lavoro molto attento e assiduo. Poi c'è per la Francia, in lingua francese, l'Imedia, che anche questa è un'agenzia cattolica che appoggia anche il lavoro a volte della France Presse o di altri media francesi. E molto significativa è anche la presenza della CNS, la Catholic News Service, che è l'agenzia degli Stati Uniti, sostenuta anche questa dalla Conferenza Episcopale, una presenza molto continua e assidua che fornisce i media cattolici degli Stati Uniti. E poi ci sono anche altre presenze, diciamo, c'è Zenit che segue molto, evidentemente, poi c'è la Catholic News Agency, adesso una nuova agenzia cattolica americana che si sta pure sviluppando. E poi ci sono anche delle agenzie che sono giornalistiche, ma anche sul versante televisivo, fanno news televisive. Ecco, per esempio c'è Rome Report e H2O che stanno sviluppando un servizio significativo proprio un po' nella direzione della rete e sono anche molto attente all'attività della sala stampa. Poi ci sono i due quotidiani cattolici che seguono con più attenzione e sono anche ben noti, sono l'Avvenire per l'Italia e anche la Croix per la Francia. La Croix ha sempre avuto degli inviati permanentemente accreditati presso la sala stampa di grande qualità e di grande attenzione. Ci sono anche altri periodici di altre lingue, ci sono spagnoli, ci sono inglesi. Direi che praticamente la maggior parte dei paesi presenti sono quelli europei, e c'è anche una forte presenza degli Stati Uniti. Sull'Asia c'è meno presenza, però c'è la UCA News, per esempio, che è un'agenzia cattolica che serve ed è specializzata sui temi asiatici, che è molto, molto attenta e utile. Naturalmente ci sono anche rappresentanti presso la sala stampa, giornalisti, che fanno servizi per radio e per televisioni. E qui anche nel mondo cattolico possiamo ricordare la COPE spagnola, la KTO francese, Telepace, TV2000 italiana, naturalmente è quella più solida, diciamo, tra le televisioni di carattere cattolico e che quindi spesso fa un servizio di appoggio anche per altre.
Possiamo dire che il simbolo del successo del modo di informare da parte della Chiesa è stato quando morì Papa Giovanni Paolo II. È un evento mediatico, dicono, il più importante che si sia verificato nel decennio.
Credo che sia vero. Sa, in realtà poi le comunicazioni continuano a svilupparsi, quindi man mano che ci sono eventi grandi, anche in futuro avremo anche più flusso di comunicazione perché aumentano le possibilità e diciamo le persone interessate. Però certamente quel periodo, che è stato un periodo prolungato, almeno un mese di grandi eventi, dalla gravità della malattia, dal decesso di Giovanni Paolo II, poi al conclave, poi alla messa di inaugurazione del pontificato nuovo, alla presa di possesso in San Giovanni in Laterano, e in quel periodo ci sono state migliaia e migliaia di giornalisti accreditati. Adesso penso che l'evento della beatificazione di Giovanni Paolo II sia pure un evento che richiama moltissime persone e moltissime testate, forse non nella stessa misura, però certamente di grande rilievo internazionale.
La ringrazio, padre Lombardi.
Grazie a voi di questo bellissimo servizio.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ancora a padre Federico Lombardi, grazie ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna come sempre tra 15 giorni. Ora un po' di musica, poi torniamo in studio per ascoltare una interessante e toccante intervista del padre Vito Magno.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say.
E torniamo in studio. Siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana. Monia Parente al microfono. Come anticipato prima della nostra pausa musicale, voglio proporvi una intervista del padre Vito Magno. Siamo già entrati nella grande settimana, la Settimana Santa, e questa intervista è un'occasione anche per riflettere sul valore del perdono. Padre Vito Magno ha intervistato Don Jean de Dieu Arelimana, un sacerdote che ha 37 anni ed è ruandese, ordinato sacerdote a Padova un anno fa. Figlio di contadini, Don Jean è venuto in Italia con i fratelli per sfuggire alla guerra civile tra Hutu e Tutsi del 1994, seguita poi dal genocidio. Un genocidio che ha mietuto vittime anche nella sua famiglia.
Don Jean de Dieu, da quando è in Italia e quanti anni aveva quando è arrivato?
Sono in Italia da 14 anni. Avevo circa 23 anni e sono originario del Ruanda.
Perché è venuto nel nostro paese?
Perché c'è stato un caso delle vicende politiche della guerra civile che è scoppiata nel 1994.
A cui seguì il genocidio. In che senso però quelle vicende l'hanno toccato personalmente?
Prima di tutto perché, come tutti, e anch'io sono scappato dalla guerra e poi ho vissuto per 2 anni nell'attuale Repubblica Democratica del Congo, che a quell'epoca si chiamava ancora Zaire, e poi dopodiché sono arrivato qui in Italia.
Il genocidio ha colpito la sua famiglia?
Ho perso alcuni parenti e anche uno zio, poi anche i cugini.
E i suoi genitori?
I miei genitori no. Anche se durante il periodo in cui sono stato nei campi profughi di Goma, mi è morto mio papà, non per causa della guerra, magari direi le conseguenze in base alle condizioni difficili in cui si viveva nei campi profughi.
Cosa ricorda di quei tragici giorni?
Ricordo quando, per esempio, le persone che iniziavano a scappare, magari scappando anche senza vedere i soldati che ci seguivano, ma perché si vedeva una massa di gente che si spostava, una cosa inspiegabile, insomma.
In Italia è venuto solo o con altri?
Io sono venuto con altri due fratelli e poi avevo un altro fratello che era qui in Italia, che studiava all'università. E poi, dopodiché, sono stato ospite in una famiglia italiana dove praticamente sono stato educato quasi come il loro figlio.
Per vivere, che lavoro ha fatto?
Ho trovato lavoro in fabbrica, dove ho lavorato per 6 anni, in una fabbrica di materie plastiche in zona di Padova.
Don Jean de Dieu, com'è nata la sua vocazione sacerdotale?
È nata attraverso le varie esperienze che ho avuto quando sono arrivato qui in Italia, facendolo assieme ad altri giovani della diocesi di Padova, compreso le varie giornate mondiali della gioventù, a Parigi e poi a Roma, a Toronto e poi anche a Colonia, anche se ero già entrato in seminario, e poi anche altre esperienze, gite, pellegrinaggi che ho fatto con i giovani che seguivano la spiritualità della comunità ecumenica di Tese.
Ricorda un evento, un'esperienza che l'ha particolarmente portato a decidere farsi prete?
C'è stata una missione nella parrocchia a Montortone, dove abito, fatto dai frati francescani. E c'è stata una figura di un frate nel 1997, quella figura mi ha affascinato dalla sua testimonianza. E poi alcuni anni dopo ho incontrato un missionario, Don Ruggero Ruvoletto, che è stato ucciso recentemente in Brasile, che guidava il centro missionario di Padova. Anche lui mi ha un po' illuminato. E poi i padri della Società Missione Africana.
Quando a giugno ha celebrato la prima messa, cosa ha detto ai suoi fedeli?
Ho ringraziato tutta la comunità, ricordando anche le varie fasi storiche e il contesto in cui è nata proprio la mia vocazione.
Attualmente che incarichi pastorali svolge?
Fino adesso sono in parrocchia di Montortone, dove parteciperò ad alcuni campi scuola e come assistente.
Pensa di restare per sempre in Italia?
Non che penso, sarà così, perché sono incardinato nella diocesi di Padova.
Della tragica esperienza del genocidio ruandese cosa ha imparato?
Solo l'amore può vincere, può superare tutto. E poi affidandosi di Gesù Cristo. Perché ci vuole una vera riconciliazione, perdono, per superare, insomma, le difficoltà che penso ciascun ruandese abbia nel suo cuore.
Don Jean de Dieu ha perdonato chi ha ucciso i suoi parenti?
Sì, perdono è difficile, però è un passo che sento in quanto anche sacerdote che devo superare. Penso di aver perdonato, sì.
Grazie al padre Vito Magno. Ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, domenica della Resurrezione del Signore. La liturgia propone un brano dal Vangelo secondo Giovanni. Siamo nel capitolo 20, versetti 1-9.
Ecco, il testo che viene proclamato nella domenica di Pasqua, dopo la magniloquente proclamazione della Pasqua che viene fatta nella veglia pasquale, dove la pienezza dei segni, la liturgia della luce, la liturgia della parola, la liturgia battesimale, la liturgia eucaristica gridano la Pasqua al mondo, ecco, è un Vangelo, quello della domenica, un po' enigmatico in realtà, perché non ci fa incontrare Cristo risorto, ma le prime persone che si devono misurare con questa avventura nuova. Ed è molto importante notare quando si colloca questa scena. La scena si colloca mentre era ancora buio, cioè siamo nella fase che è la fase ambigua, quel momento in cui si passa dalla notte al giorno, quel momento in cui non si sa in che epoca siamo, se siamo nel nero o nel luminoso. Ecco, è il cambiamento. Questa è la categoria di chi si deve aprire, deve sbocciare nella fede e nella resurrezione. E parte con le sue ipotesi. Maria arriva in questa penombra dell'albeggiare, in questo buio che ancora è, questo buio che è la sua tristezza, e l'andare a trovare questo uomo caro che è stato barbaramente massacrato, e vedere che la pietra è stata tolta dal sepolcro. Giovanni non ci racconta il terremoto come fa Matteo, come fanno gli altri evangelisti, no, è un fatto che sta lì fermo, di fronte al quale Maria si deve misurare. Qual è la sua prima reazione? Correre, tutta l'ansia, la paura, la rabbia, e va da Simon Pietro e va dall'altro discepolo, il discepolo amato, e dice loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Questa è l'ipotesi. L'ipotesi di lavoro è che il Signore sia stato trafugato. Hanno portato via il Signore. Noi non sappiamo dove l'hanno posto. Tragedia su tragedia. Questo uomo è stato massacrato, è morto in maniera inumana, poi lo portano via e poi noi non sappiamo neppure dove sta. Sono i colori di una tragedia. E allora Pietro esce insieme all'altro discepolo e si recano al sepolcro. Corrono insieme, ma l'altro discepolo, il discepolo amato, corre più veloce di Pietro. E il discepolo amato è ai piedi della croce. Pietro lo avevamo lasciato al momento del rinnegamento. C'è chi è andato sempre un po' più avanti. Il discepolo amato va più avanti di Pietro anche nella scena che seguirà, molto più avanti, della pesca miracolosa, capendo subito di avere a che fare con il Signore. E con tutta probabilità è lui, il compagno di Pietro, nel momento del rinnegamento, lui entra per primo nella casa del sommo sacerdote e poi fa entrare Pietro. Ecco, ancora una volta questi due discepoli sono uno accanto all'altro, il loro rapporto sarà oggetto della finale del Vangelo. Sono ruoli, sono missioni, sono anche aspetti scomposti fra di loro di tutta la nostra realtà, di tutto il nostro essere, che conosce la realtà della povertà che Pietro ha dovuto constatare, del rinnegamento, ma anche la realtà dell'amore, che però non manca, non è venuto a mancare, è rimasto ai piedi della croce. E allora l'amore corre più veloce, l'amore ha più capacità di impattare la situazione, e però arriva e si ferma, perché è Pietro che dovrà entrare per primo, perché bene o male viene rispettato profondamente il ruolo eletto da Cristo stesso di questo uomo. Questo uomo che è un uomo che ha tradito, che è un uomo che non è stato all'altezza della situazione, è però quello giusto, proprio con la sua povertà, proprio con la sua lentezza a essere l'annunziatore, perché quello di cui dovremmo parlare, l'annunzio della Pasqua, non è l'annunzio riservato solamente ai forti e agli adatti, ma è un annunzio portato da povera gente perché la povera gente possa rallegrarsi. Ma cosa vede il discepolo amato quando arriva al sepolcro? Sbircia dall'esterno, non entra, e si china per vedere e vede i teli posati. Cosa sono i teli posati? Ecco, il termine indica tante cose che sono state spiegate in maniera molto molto impressionante, che non abbiamo qui il tempo di enucleare, però sicuramente non è la scena di un trafugamento. Abbiamo la scena, una scena ordinata, una scena serena, calma, i teli che sono le bende che circondavano il corpo. Noi dobbiamo notare che ci aiuta un po' a capire questo testo la specularità con il testo della resurrezione di Lazzaro, dove Cristo dice: togliete la pietra, e qui si vede la pietra tolta, e poi esce fuori il morto avvolto in bende e scioglietelo, dice Gesù di Lazzaro. Ecco, se un morto è risuscitato, va sciolto. Ecco, è stato sciolto un altro morto. Questo morto, loro hanno visto la scena di Lazzaro, non c'è, ci sono le bende, vuol dire che è vivo. trafugare un corpo non richiede di scioglierlo da bende. Far sparire un corpo, porlo in qualche parte per impossessarsene non si sa per quale motivo, non richiede la cura del lasciar libero il corpo. Le bende sciolte, posate ordinatamente per terra, indicano che questo uomo deve essere libero da queste bende. E questo corpo non è un corpo che va bendato, non è un corpo che deve rimanere cadavere, è un corpo che sta prendendo altre direzioni. Entrerà anche Pietro e vedrà che da una parte gli stessi teli, che verranno citati 3 volte nel testo, per questo lo stiamo sottolineando tanto, e vedrà anche il sudario. Perché togliere il sudario a un cadavere? Non c'è nessun bisogno di volerlo vedere, è un atto inutile, stupido. No, il sudario è tolto perché questo è vivo, perché non ha più il velo della morte, perché è stata svelata la condizione di distruzione. Bene, cosa ci serve tutto questo discorso qui? I segni con cui noi portiamo avanti la liturgia cristiana parlano di queste bende posate, di un sudario tolto, parlano di cose ordinate, parlano di gesti, di segni di vita. Ciò di cui parliamo è qualcosa che indica la vita. La liturgia cristiana, la Pasqua, vuole parlare di qualcosa che non è per la morte. Gli strumenti della morte possono essere abbandonati. Ciò che avvolge la morte, ciò che possiede la morte può essere abbandonato. Noi veramente siamo invitati in questo tempo di Pasqua a lasciare le bende del morto, a lasciare il sudario del morto, a entrare nella risurrezione. Molti di noi hanno bisogno di impossessarsi ancora più seriamente della risurrezione di Cristo, che essere slegati, essere sciolti e che essere messi nella condizione in cui questo velo non c'è più sulla nostra faccia, questa ombra, questo essere così indefiniti. Ecco, questa scena è tutta all'alba. Il passare dalla morte alla vita, che ogni giorno si rinnova nel segno della luce e delle tenebre, e questo fatto che si parte dalla più terribile delle ipotesi al cuore del discepolo amato che si apre alla fede. Vide e credette. Aprirsi alla vita, aprirsi al bene. La risurrezione è una chiamata a essere sbendati da tutti i nostri legami, a essere sciolti da tutte le nostre catene, a togliere il velo, aprirsi al credere alla vita. Le ipotesi sono in 2. Questo l'hanno portato via ed è morto ed è niente, è una storiaccia che si aggiunge a un'altra storiaccia, o siamo di fronte alla vita che è più forte della morte? Vedano i signori ascoltatori cosa gli conviene credere di più. Aprirsi alla risurrezione vuol dire cambiare prospettive completamente, vedere i segni della liturgia, vedere tutte le cose che la Chiesa sta disponendo perché gli uomini e le donne di questo mondo guardino i segni e credere, aprire il cuore alla fede, aprire il cuore alla speranza, aprire il cuore all'amore di Dio per noi.
Grazie a Don Fabio Rosini, che lo ricordo ancora, sarà con noi anche nel giorno della Pasqua del Signore con una catechesi dedicata alla liturgia di questa solennità. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e appuntamento a martedì prossimo.